come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna, Signore, tu non hai un mezzo per attingere, il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo, e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le disse, va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Rispose la donna, non ho marito. Le disse Gesù, hai detto bene, non ho marito, infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito, in questo hai detto il vero. Gli replicò la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà ci annunzierà ogni cosa. Le disse Gesù, sono io che ti parlo. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse che desideri o perché parli con lei. La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia. Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano, Rabbi, mangia, ma egli rispose, ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro, qualcuno forse gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto, uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato, altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna, che dichiarava, mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro, ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna, non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Questo celeberrimo brano della scrittura del Vangelo di Giovanni che leggiamo in occasione della seconda, terza domenica di Quaresima dell'anno A è il testo che ispira una catechesi prebattesimale nella Chiesa primitiva e riguarda appunto questo dono dell'acqua che zampilla per la vita eterna. La prima lettura ci ha già situati in qualche modo dentro questo problema dell'acqua che manca,
Vi ricordate? Mosè ammassa in Meriba, il popolo si lamenta perché ha lasciato l'Egitto e non ha acqua, non ha la capacità di sostenersi e di andare avanti. Allora mormora contro Mosè, ma mormora contro il piano di Dio e dice: ecco, siamo arrivati a un punto che ci manca proprio una cosa così indispensabile come l'acqua. Allora, sapete quello, avete ascoltato quello che accade, Mosè prega Dio e Dio dice a Mosè: bene, batti su questa roccia e da questa roccia scaturirà l'acqua, un'acqua che, dirà San Paolo, seguirà Israele in tutto il peregrinare nel deserto, come se questa roccia seguisse Israele in qualche modo. C'è una storia sapienziale molto interessante su questa roccia che segue Israele fino alla terra promessa. Ma sta ad indicare un dono che Dio fa a Israele e che lo abilita a camminare in questo deserto arido e appunto senza acqua. Ora è come se al compimento della storia Dio tornasse a visitare questo popolo nel suo figlio per domandare alla storia: puoi darmi da bere? L'acqua che io ti ho dato, puoi restituirmela? È come se, vi ricordate la domanda che fa il padrone che ha dato i talenti ai suoi servi, 5 talenti, 3 talenti, 1 talento. Che cosa ne hai fatto? Di questa sapienza, che cosa ne hai fatto? Ti è servita per vivere? Che cosa hai costruito? Quale consapevolezza questa sapienza ti ha creato per te? Allora, Gesù incontra però una samaritana, cioè un personaggio che ci dice molto su quello che questo Vangelo intende illustrare. Chi è la samaritana? Appartiene a un popolo, la Samaria, che da 6 secoli non faceva più parte della realtà di Israele, perché si erano, durante il periodo dell'esilio di Babilonia, questi samaritani avevano detto: bene, noi siamo qui, ci prendiamo tutto quello che questi hanno lasciato, anche il culto, anche il tempio che ormai è stato distrutto, ce lo facciamo a casa nostra. Ci facciamo cioè una religiosità naturale, una religione fatta per noi. Avevano avuto anch'essi le promesse come tutto Israele e avevano avuto i 5 libri della Torah, i 5 mariti di questa samaritana, 5 libri della Torah per crescere e camminare con Dio alla scoperta della propria identità, per rendere al momento opportuno, cioè alla pienezza dei tempi, questa consapevolezza a Dio, per rendere a Dio questo ringraziamento, questo atto di gratitudine. Quando Gesù domanda alla samaritana: dammi da bere, la samaritana non lo riconosce. Di che cosa si rende conto? Che costui è un giudeo, che è un uomo, dunque non può parlare con una donna samaritana, perché tra giudei e samaritani non c'è più una relazione. È come se oggi venisse da te il Signore a dirti: rendimi gli interessi di quello che io ho riversato dentro la tua vita nell'acqua del battesimo, e tu gli dicessi, come probabilmente accade: ma io mi sono così allontanato dalla tua logica, mi sono così allontanato dalla conoscenza delle cose che mi avrebbero permesso di restituirti quello che tu mi stai chiedendo, cioè la fede. Dice la scrittura: quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Il frutto di quel battesimo, cioè la fede, lo troverà il figlio dell'uomo. Allora è come se la samaritana, cioè una chiesa ormai lontana da questa informazione, da questa consapevolezza, ma non solo la chiesa, quello che è fuori di questa chiesa, cioè quella parte battezzata che non conosce più il Signore, che nutre sospetti nei confronti della chiesa e che non ha la capacità di tornare a credere in Dio, che è scandalizzata, che è allontanata, che è esclusa dalla comprensione dei misteri santi per la salvezza. Allora direbbe questa chiesa ormai estranea, direbbe: ma come mai tu parli con me? Che cosa c'è tra me e te? Come facciamo ad entrare in relazione? Allora qua Gesù dice alla samaritana: ma se tu conoscessi il dono di Dio, Bellissima questa immagine. Forse tu ti sei allontanata perché non hai conosciuto qual era il cuore di questa rivelazione. Forse tu, popolo non credente o ostile, che vivi ai margini di questa offerta di salvezza, non ti ricordi più qual è il dono di grazia che io volevo farti. Perché? Perché ti sei allontanato, perché non hai conosciuto, perché non sei stato più informato o sei stato informato male, perché la storia ha creato un baratro tra me e te. Se tu conoscessi invece qual è il dono di Dio, guardate amici, che se voi aveste una esperienza concreta del dono di grazia che Dio vuole fare alla storia, a tutta la creazione, e poteste dire agli uomini di questa generazione: ah, se voi conosceste qual è la verità sulla storia e che cosa Dio vuole veramente dare, non quello che voi pensate che sia la Chiesa, il Vaticano, come dite sempre. Guardate, guardate i blog degli internet, guardate quello che pensa la gente, guardate l'aggressività che c'è nel cuore delle persone che hanno smarrito la consapevolezza del dono di Dio e sono battezzati come noi, come noi. Allora la samaritana, quando si è stupita di questo atteggiamento di Gesù, dice: ma come puoi tu dar da bere a me che non hai neanche la possibilità di accedere a questo pozzo che ci ha dato nostro padre Giacobbe? Sei forse più grande di nostro padre Giacobbe? Ti direbbe oggi la storia fuori di qua, direbbe a te cristiano: ma come fai tu a raggiungere le profondità della mia situazione esistenziale, che è così profonda come le acque profonde di un pozzo? Come fai tu a raggiungerla? Con quale logica mi tirerai fuori? Mica verrai ad incontrarmi per dirmi i soliti luoghi comuni: Dio ti ama, Dio ti vuole bene, coraggio, avanti, eccetera. Ce l'hai una parola che ha la capacità di raggiungermi? Ce l'hai una voce che possa penetrare dentro la profondità dentro la quale io mi trovo, che è una profondità di peccato? Come dice il libro dei Proverbi, acque profonde è il cuore dell'uomo, chi potrà sondarle? Ma è lo stesso libro che dice, che risponde, l'uomo del discernimento, in questo caso l'uomo che porta lo Spirito di Dio, ha la capacità di entrare nella storia dei lontani, discernere il bene che vi è nascosto e riportargli alla vera fede, riportargli al culto. Guardate come va avanti questo racconto. Allora, dopo questa domanda della samaritana, come fai a darmi da bere, quest'uomo Gesù dice alla donna, dice: vai a chiamare tuo marito, cioè dimmi qual è l'autorità sulla quale poggia la tua posizione attuale. Qual è tuo marito? Cioè chi ti dà, secondo la mentalità ebraica del tempo, la dignità, l'identità, qual è la logica sulla quale tu ti muovi? E questa dice: non ho marito, non ce l'ho più questa logica. Allora Gesù dice: hai avuto 5 mariti, hai avuto 5 libri della Torah quando stavi ancora unita nel popolo di Israele, poi ti sei allontanata, quello che hai adesso, quello che hai sostituito non è più tuo marito. Noi potremmo dire a questa generazione: hai avuto una predicazione della quale non hai più, dalla quale ti sei allontanata. Adesso non hai più una logica sostanziale sulla quale basare tutta la tua vita, tutto quello che pensi, che credi, tutte le tue speranze. Sei preda della morte e si capisce che sei preda della morte perché usi linguaggi di morte, perché usi linguaggi aggressivi nei confronti dell'altro, perché non sai nutrire la speranza, non sai più qual è l'oggetto della fede, non vivi la carità. Dunque vivi nella condanna a morte per te, che tu stesso in qualche modo hai postulato. Quello col quale stai non è tuo marito. E lei si sente raggiunta, dice: è vero, è così. Ma allora dimmi, guardate che interessante, no? Questa donna che fa una domanda a Gesù così importante, sembrava che si dovesse risolvere in una questione di acqua e non acqua, di sete e non sete, di capacità e incapacità di attingere dal pozzo, o addirittura di profezia, quasi di divinazione sulla storia personale di questa donna. Lei invece fa un salto di qualità incredibile e pone la domanda definitiva e dice: noi sappiamo, noi adoriamo Dio su questo monte, voi lo adorate in Gerusalemme, come si deve fare? È come se questa generazione dicesse a te: noi stiamo ricominciando a cercare il senso dentro le cose che abbiamo davanti, ma voi che cosa direste? Che cosa avete da proporci? Dimmi un po'. Tu, battezzato consapevole, che cosa risponderesti a questa generazione quando volesse chiederti come deve credere, come può ritornare, come può rientrare nella Chiesa? Che gli metti in mano il libro di preghiere e gli insegni la novena di Santa Brigida? Cosa gli dici? Che strumenti gli metterai in mano? Che conoscenza gli darai? Quale consapevolezza della fede, della fedeltà di Dio tu hai da donare in abbondanza a questa generazione? Allora Gesù in questo momento, questa domanda dice: guarda che la verità viene da questa esperienza, cioè dalla fedeltà alla Torah, dalla fedeltà al Tempio di Gerusalemme, ma io sono venuto a dirti una parola nuova, a dire a questa generazione che sta fuori di qua: io sono venuto a dirti una parola nuova, ad usare un linguaggio nuovo, non più fondato sulla pena promessa per chi se si allontana, non più di condanna se non fai tutto quello che devi fare, non più di esclusione. Io sono venuto a parlare al tuo cuore per richiamarti alla fede, per richiamarti alla gioia, per richiamarti alla terra promessa, all'identità che tu hai smarrito. Allora io non d'ora in poi non si adorerà più né sul Gerizim né a Gerusalemme, ma in spirito e verità. Ogni uomo che cercherà autenticamente il Signore potrà trovarlo. Dove lo troverà? Dove c'è una chiesa, dove ci sono cristiani che si informano vicendevolmente, che camminano nella conoscenza della parola di Dio, che camminano nella speranza che la sua parola si compia, che si mettono a discernere la storia per vedere dove brilla la stella del Messia che ci è stato regalato, dove si mostra il volto di Dio dentro i fatti terribili della storia come noi stiamo osservando in questo tempo. Allora questa donna si sente veramente raggiunta profondamente, non ha più sospetti, solo fa la domanda finale dicendo: noi stiamo aspettando che venga a dircelo uno con autorità. Tu hai autorità? E Gesù dice: sono io che ho autorità, sono io il Messia, come a dire: adesso sperimentami, diventerai un'acqua che zampilla per la vita eterna per gli altri, diventerai un messaggio di salvezza per tutta l'umanità. Quello che farà la Samaritana, appena incontrato il Signore, non costruirà un santuario, non si metterà ad accendere candeline, non farà non so che cosa, ma va a raccontare a quelli della sua città che cosa è accaduto. Dice: io ho incontrato una parola autorevole, io ho incontrato l'autorevolezza che soggiace alla parola che Dio ci aveva dato. Ebbene, torniamo, andiamo a vedere. Allora tutti quanti tornano da Gesù e quando si accorgono che veramente c'è la possibilità di essere raggiunti, cambiano il loro cuore, tornano a casa e dicono alla Samaritana: credevamo per quello che avevi detto tu, adesso crediamo perché noi abbiamo visto. Ora quella Samaritana, se hai smarrito il senso delle cose di Dio, sei tu, popolo di Dio. Vai fuori di qui, conosci gli uomini senza speranza, digli quello che hai incontrato ed essi verranno a cercare Dio. E quando verranno, crederanno non più per le parole tue, ma per quello che avranno sperimentato. Questo è il linguaggio del passaggio della fede, questo è il linguaggio dell'evangelizzazione, questo è il nuovo linguaggio che può animare la Chiesa e farla rinascere dall'acqua del battesimo, farla rinascere ancora, perché in ogni generazione la Chiesa deve rinascere. Noi non conserviamo cose antiche per il gusto di vederle nel loro splendore, come fa certo tradizionalismo. Noi invece ripresentiamo sempre il gusto, la bellezza, il piacere, lo splendore di questo linguaggio che ha la capacità di cambiare il cuore dell'uomo, e lo versiamo di nuovo dentro il vuoto della generazione che incontriamo, perché ogni uomo attraverso un modo diverso possa ritornare all'esperienza della vera fede, della vera adesione a Cristo. Chi incontra Cristo incontra la possibilità di conoscere la propria identità e la propria missione e di vivere in pace la vocazione all'evangelizzazione. Possa questa domenica di Quaresima informare ancora di più il tuo cammino di ritorno a casa, perché tu consapevolmente possa riprendere ciò che già è tuo e, come il figlio al prodigo, vivere della dignità che il Padre non ti ha sempre conservato. Sia lodato Gesù Cristo.